Radio Immagina. Che i campi di sterminio nazisti avessero una loro colonna sonora forse non è noto a tutti, ma è un fatto storico ormai certo. Una storia questa che viene raccontata nell'ultima nota, Musica e musicisti nei lager nazisti, un volume dello scrittore e giornalista Roberto Franchini, edito da Marietti, che è in collegamento con noi. Benvenuto Franchini.
Grazie per l'invito, buongiorno a voi e soprattutto buongiorno a chi ascolta.
Allora, Michele Smargiassi nel recensire questo volume su Repubblica scrive: «Tutti i libri sulla Shoah ovviamente sono disturbanti. Dopo 80 anni ancora non siamo riusciti a razionalizzare quell'evento della storia umana. Questo libro però ci mette di fronte a una realtà che rende la criminale esistenza dei campi ancora più intrattabile, indigeribile, impensabile. Racconta che la musica era presente in modo massiccio, quotidiano, costante nei luoghi dove si è praticato lo sterminio. Musica nell'inferno, musica per l'inferno». Partiamo da qui, dalla presenza della musica nei campi di sterminio, dalla sua presenza costante. Come avveniva, Franchini, e perché?
La musica era una presenza costante dalla mattina alla notte. Cominciava con la musica mandata dagli altoparlanti che trasmettevano musica militare, musica patriottica, musica legata ai nazisti, trasmettevano anche i discorsi di Hitler nel corso dei congressi. La musica cominciava la mattina quando i prigionieri uscivano dal cancello, dai cancelli per andare a lavorare, riprendeva la sera quando ritornavano il pomeriggio, insomma. La musica risuonava di giorno negli altri momenti, cioè scandiva la giornata, scandiva i tempi di vita e i tempi di lavoro. La musica scandiva anche le torture, copriva le urla dei prigionieri che venivano picchiati e scandiva e copriva anche la morte, spesso copriva il rumore delle pallottole. La musica era anche conforto per le guardie, non solo per gli ufficiali ma anche per gli altri, perché era un modo per, diciamo così, far rilassare queste persone che pure vivevano in condizioni psicologicamente non facili. In questo modo tentavano con la musica di riportarli ad una dimensione di vita esterna come era quella prima della nascita dei campi.
Questa musica che viene utilizzata, come ci racconta, per umiliare, atterrire, per accompagnare le torture, scandire il lavoro, le marce forzate eccetera, o anche soltanto per il piacere dei carnefici, era una musica comandata, ma c'era anche una musica che si eseguiva e si componeva nelle baracche senza comandi, senza ordine, non è così?
Sì, è sicuramente così. I campi vanno distinti tra campi di prigionia, campi di lavoro e campi di sterminio. Auschwitz era un esempio probabilmente unico, comunque sommo, perché riuniva le tre tipologie. Per esempio Primo Levi fu imprigionato, incarcerato a Buna Monowitz, che era uno dei campi di Auschwitz, ed era sostanzialmente un campo legato ad una fabbrica, ad un'azienda, come spesso poteva capitare. Nei primi anni, dopo il 1933, quando le leggi permisero ai nazisti di imprigionare gli oppositori politici, in particolare comunisti, socialisti, sindacalisti, nei campi vennero composti gli inni dei campi, a volte dai prigionieri, a volte su incitamento dei comandanti dei campi stessi, divenne quasi un motivo di prestigio, così come divennero un motivo di prestigio le orchestre, quando fu possibile metterle assieme. Nei molti campi, anche dei più grandi, esistevano orchestre che un po' erano orchestre classiche, un po' erano bande militari, un po' facevano jazz quando era possibile, a volte un po' di cabaret. Quindi alla sua domanda rispondo sì. Nei primi tempi sicuramente era vietato l'uso degli strumenti, per cui lo strumento naturale degli uomini è sempre stata la voce. E quindi vennero composte canzoni, in particolare, cosa che continuò anche dopo. Poi fu permesso l'uso degli strumenti e fu incitato anche a fare musica e a comporre musica per, come dire, tenere basso lo stato di tensione e quindi di possibile rivolta dei prigionieri stessi.
Probabilmente uno dei momenti più noti è la composizione di Olivier Messiaen del Quartetto per la fine del tempo, che è stato composto ed anche eseguito nel campo di Görlitz. Ma c'erano decine i musicisti che sono stati rinchiusi nei campi, alcuni sicuramente meno famosi di Messiaen, ma il fatto di essere dei musicisti, di poter continuare ad esserlo, era una maniera per difendere la propria umanità attraverso la musica? E racconta ai nostri ascoltatori brevemente la storia del famoso quartetto di Messiaen.
Allora, in primo luogo Messiaen venne catturato come militare in Francia e venne portato poi in un campo di prigionia per militari. I militari, anche italiani, anche musicisti italiani che superavano la prova della fame, delle malattie, del tifo, eccetera, avevano più possibilità di tornare a casa rispetto a coloro che venivano imprigionati nei campi di sterminio, ma anche in altri campi. Noi pensiamo al più famoso Terezin, che non era un campo di sterminio, era a metà tra un ghetto poco autonomo e un campo di prigionia. Da Terezin ogni settimana un treno partiva per Treblinka o soprattutto Auschwitz. Il Quartetto per la fine del mondo venne composto in prigionia e venne composto per alcuni dei compagni di prigionia che erano musicisti, ed erano alcuni musicisti anche o famosi o di buon livello. Pasquier aveva ad esempio il clarinettista Coca, che era un ebreo nato in Algeria e per il quale fu composto uno dei movimenti. Questa esecuzione avvenne in condizioni difficilissime, col grande freddo, il pianoforte che aveva alcuni tasti che non funzionavano, il violino un po' claudicante, insomma faceva fatica a funzionare. Nella baracca riempita di prigionieri che volevano ascoltare una composizione, peraltro non facile, non era una canzonetta popolare, non era una canzone certo dell'operetta viennese, non era un'opera lirica. Il successo però l'ha portata a essere uno dei brani più noti e più famosi. Olivier Messiaen sopravvisse, fu liberato durante la guerra, ritornò a Parigi e tornò al conservatorio. Molti altri musicisti, per esempio nel campo di Terezin ad Auschwitz, furono invece mandati a morire nelle camere a gas e poi nei forni. Per esempio, ricordo solo una cosa per chiudere, il 16 ottobre del 1944 partì da Terezin un treno che venne chiamato il treno degli artisti. Era pieno di punto di musicisti, di cantanti, di cabaret, di artisti visivi, eccetera. Questo è il significato, il senso che la musica salvava le persone fino a quando i nazisti non decidevano in totale autonomia di mandarli a morire. La musica serviva a tenere viva la speranza. E la speranza era la cosa più importante nei campi, perché la speranza poteva condurre fino a quando i campi furono liberati dagli americani o dai russi, e questo fu, diciamo così, il significato, l'utilizzo, il senso più importante del fare e del comporre musica nei campi.
Mi riallaccio un attimo all'accenno che faceva sulla formazione di gruppi musicali, band o vere e proprie orchestre di varie dimensioni, e anche sull'iconografia legata a queste formazioni, che è stata poi successivamente utilizzata in maniera, diciamo così, non sempre adeguata e giusta, anzi al contrario è stata strumentalizzata anche per fini opposti. Ci vuole dire qualche parola anche su questo?
Esiste una fotografia che circola molto sul web, in realtà circolano soprattutto disegni, ma quella fotografia è famosa perché rappresenta una piccola orchestra, un piccolo gruppo musicale che accompagna un prigioniero trainato su un carretto. La fotografia di sito ha una diascalia che la riporta ad Auschwitz. In realtà la fotografia fu scattata a Mauthausen, sappiamo chi la scattò, quando, sappiamo il nome del prigioniero, sappiamo anche che musica suonava quell'orchestrina. Il prigioniero era fuggito dentro una cassa di legno, era stato ripreso dopo due giorni e fu fatto sfilare dentro il campo come monito perché altri non ripetessero il suo gesto e poi fu impiccato. Alcuni negazionisti dagli anni 90 hanno tentato di dimostrare che non era una foto ma un disegno e che non aveva alcun significato. Coloro che si erano salvati dai campi si misero d'impegno e recuperarono tutte le informazioni necessarie. Nel campo di Mauthausen c'era uno centro fotografico dei nazisti nel quale lavoravano anche prigionieri, tra questi un prigioniere spagnolo che lentamente nascose i negativi e li fece uscire piano piano attraverso la complicità di una guardia. Guerra finita, li recuperò e li stampò. Sappiamo ovviamente il suo nome, sappiamo come è andata. Sono sostanzialmente rari questi casi, con alcune eccezioni, e sono legate però alla volontà di propaganda dei nazisti. Esiste un film di propaganda girato nel campo olandese di Westerbork, poco ricordato ma molto famoso anche perché vi furono imprigionati alcuni dei maggiori artisti del cabaret tedesco e che riportarono, rimisero in scena il cabaret. Westerbork è anche il campo di passaggio di Anna Frank, prima di Bergen-Belsen sostanzialmente. Ma più di tutti è famoso il documentario voluto dai nazisti a Terezin, che venne affidato a Kurt Gerhardt. Kurt Gerhardt era un attore, aveva debuttato nell'opera da tre soldi di Brecht e aveva partecipato nel film L'angelo azzurro con René Dietrich. Il personaggio era anche regista, cantante, personaggio notissimo in Germania, e lui accettò di fare la regia di un film di propaganda su questo luogo particolare che era appunto Terezin. Noi viene conservato parte di quel materiale, parte di quel materiale lo si può recuperare anche sul web, e lui utilizzò, costruì quel documentario con la musica. E oggi abbiamo il sonoro, sia il parlato che la musica stessa, almeno nella parte che è stata recuperata. È, nonostante tutto, un elemento di grande interesse perché ci mostra, per esempio, l'operetta per bambini Brundibar, con alcune scene dei bambini stessi, ci mostra il gruppo jazz, che erano i Ghetto Swingers, e ci mostra soprattutto un'esecuzione di un brano di Pavel Hase, che era un compositore. Ci fa anche ascoltare alcuni secondi di quell'esecuzione, che aveva sul podio un direttore poi sopravvissuto e famoso, che era Karel Ančer, direttore dell'Orchestra Nazionale Cecoslovacca dopo la guerra, fino al 68. È il materiale visivo, è materiale raro, prezioso, che sempre viene sottoposto ad indagine e verifiche proprio per non cadere, diciamo, in tentazioni di falso.
Noi ringraziamo Roberto Franchini per essere stato con noi. Ricordiamo il titolo di questo libro ed è L'ultima nota, musiche e musicisti nei lager nazisti, edito da Marietti. Grazie mille, Franchini.
Grazie a voi, buona lettura.
Sara Guabello per Radio Immagina. Radio Immagina.